fonte atto disposizione norma. Perché magari io tendo a usarli sapendo il significato, ma facendo un po' troppo che voi lo sappiate, senza che io ve lo spieghi. Di solito l'uso è abbastanza spregiudicato, nel senso che se avete di parlare un avvocato o un giudice, non è che va sotto per il sottile nell'usare la norma, l'esposizione, l'atto, la fonte. Più o meno sono concetti correlati. La fonte è un tipo. È un tipo di atto produttivo, o di fatto, produttivo di norme giuridiche. Per cui non possiamo parlare di fonte parlando della legge in generale, o che so io, del regolamento in generale. Tutte sono fonti. Poi si distinguono i fonti atto e fonti fatto. Nell'ambito delle fonti atto ci sono diversi tipi di atto. Allora, se io parlo della legge numero 2000, che non c'è, diciamo 200 del 2006, del 2005, ecco, sto facendo riferimento a uno specifico atto che ha la caratteristica di essere una legge, che è uno dei tipi di fonte atto. La parola atto evoca il concetto. Si diceva ieri che l'atto esprime volontà. La legge è un prodotto della volontà, esattamente della volontà del Parlamento. È un atto che si compie con una certa procedura. La legge tra dettagli è di conseguenza un documento. Come si conoscono questi documenti? Quali sono le cosiddette fonti di cognizione? Vedete come spiegano le parole? Finiscono con confondere. Queste sarebbero le fonti di produzione, queste le fonti di condizione, ma attenzione, le fonti di condizione non sono fonti, le fonti di condizione sono questa robata qua. Cioè il codice che vado a comprare in libreria è una fonte di produzione, è una, scusate, una fonte di condizione, è un modo con cui io mi porto dietro le leggi. Qui dentro c'è i quattro codici, di una serie di leggi importanti tra le quattro materie. In quest'altro volume, che è un'altra fonte di condizione privata, ci sono tutti i testi che riguardano il diritto costituzionale, sistemi elettorali, regolamenti parlamentari e così via. Queste sono fonti di condizione. Le fonti di condizione possono essere pubbliche o private, o meglio, ufficiali e non ufficiali. Queste possono essere pubbliche e private. Quali sono le fonti di condizioni ufficiali? Lo sapete? Se cercate una legge, dovete cercarla. Nella gazzetta ufficiale. Perché nella gazzetta ufficiale? Perché questo fa parte di un procedimento. Un procedimento regolato a sua volta da una legge, che dice che nessuna legge entra in vigore se non è stata pubblicata sul gazzetto ufficiale, non è passato un certo periodo, che può essere di solito 15 giorni, oppure più breve se c'è urgenza, che è il periodo cosiddetto della vacatio legis, l'assenza della legge. Ossia, la notizia che è uscita dalla legge è fondamentale, perché se non viene pubblicata in gazzetta ufficiale, quella legge non è applicabile. E quella è la fonte ufficiale. io non so se voi che ho fatto di mattina era tutto ufficiale, io c'era un periodo che veramente mi levava a casa, anche quella che comunque ero stesso, la fotografia dei gatti speciali. Grazie a Dio esiste internet e di conseguenza la ricerca di documenti ormai si svolge senza sporcarsi la mano con la carta. I giuristi sono, direi, tra quelli dai più evoluti nell'uso degli strumenti informatici e soprattutto nell'organizzazione dei sistemi informatici. Io da casa mia riesco tramite l'università a leggere tutte le riviste del mondo, la giurisprudenza americana, australiana, italiana. L'organizzazione dei dati esiste perché i dati sono tanti. Noi abbiamo un problema di gestione di montagne di dati. Pensate che solo di leggi dello Stato ce ne sono 400 all'anno, qualche volta anche di più. Oggi sono tutti i regolamenti bla bla bla, e poi ci sono le leggi regionali, e poi c'è la Comunità Europea. Ogni anno vengono versate migliaia di atti normativi. La Cassazione ogni anno fa migliaia, decine di migliaia di sentenze. Voi capite che la gestione di questa massa di documenti è una gestione che crea dei grossi problemi e internet consente, cioè internet. La tecnologia digitale consente di venirne a capo. Allora, noi abbiamo uno specifico atto che è un documento. Insisto su questo dato materiale del documento. E voi vedete perché. Questo documento è un documento scritto. È scritto attraverso disposizioni. La legge si articola in capi, commi, titoli, capi, commi, articoli, scusate, commi, eccetera, tutto il gergo che imparerete, se voi prendete una legge qualsiasi a caso, tac, questa, l'uomo della partecipazione italiana a missione internazionale, c'è solo articoli, ogni articolo c'è il numero e quindi c'è la con la rubrica compiti delle forze armate, questi sono i commi numerati 1, 2, 3, 4 e questo consente di fare dei riferimenti veloci. Se io parlo del comma terzo dell'articolo 5 della legge 200 del 2006, uno sa esattamente dove andarlo a cercare e trovare e leggere. Il riferimento è specifico. Le disposizioni sono proposizioni scritte dal legislatore. Sono di conseguenza ancora documento. Qui vi introduco una distinzione che è un altro dei fili nostri e che è assolutamente importante, anzi è spesso decisiva per capire alcune parti del diritto costituzionale. La distinzione tra disposizione e la norma. La disposizione è un segno, la norma è il suo significato. La disposizione è un fatto di legislazione, l'interpretazione è un fatto di interpretazione. Adesso vi spiego questa contrapposizione, che è una contrapposizione che vedrete tagliare molto in profondità il diritto costituzionale. La differenza tra segno e significato è abbastanza intuitiva. C'è chi sa leggere la musica e chi non sa leggere la musica, ma chi sa leggere la musica sa che quei particolari segni hanno un significato, nel senso che esprimono note musicali, chiavi, eccetera. C'è chi ha un po' di cultura storico-artistica e chi non ce l'ha, ma chi ce l'ha sa che un certo capitello, una palazza, una colonna binata, un segno prospettico, un tipo di paesaggio, il modellato di una figura, sono segni tra cui uno può risalire, per esempio, l'autore, il periodo, al significato. è un rapporto, come vedete, abbastanza formale, quello tra segno e significato. Umberto Eco e si occupa di questo, della semiologia, cioè del significato dei segni. Spesso voi trovate dei capelli strani nelle strade con questa forma così. Questo è un segno. O chi sanno qual è il significato di vita di sorte. Okay? Ma quello è un segno. Fisicamente è un segno. Nessuno pensa che sia una norma giuridica. È un segno però che esprime una norma giuridica, che è il divieto di sorte. Qualche volta è stato descritto anche il numero della delibera, eccetera. In America, per esempio New York, è scritto qualcosa di molto più carino, cioè il prezzo della multa che arriva a casa. Quindi qui potresti prendere una multa da, in modo da integrare i segni per rendere più chiaro il significato. Il passaggio tra il segno e il significato si chiama interpretazione. Io sono un marziano, arrivo sulla terra, vedo questi cartelli stradali e che ne so dire cosa significano. Sono mica se li lascio andare a suonare e vengono a toccare la testa di muovere. Perché non sono abituato, non sono istruito nel trarre significati da quei segni. E questa istruzione si chiama cultura. Forse non siete mai accorti, ma se c'è una spiegazione del perché esiste la scuola esiste per abituare gli animali più lenti nell'intervenimento del creato, per il delfino, anche le formiche, non siamo lentissime, ci mettiamo facendo in gioco di far imparare quelle cose, e buona parte è abituarci a capire i segni. È un'istruzione per capire i segni, che nella nostra civiltà sono estremamente sofisticati. Una formula algebrica è un segno, di cui il significato ci costa ore e ore di sofferenza. Una formula chimica non si parla. E una grossa parte della nostra istruzione, della nostra cultura, è correlare significati ai segni tramite un'attività di interpretazione. Il che vi fa capire che l'interpretazione è un'attività umana generale. Noi non ce ne accorgiamo, ma l'interpretazione la svolgiamo di continuo. Che cos'è la pubblicità? C'è il massimo della sofisticazione, la sofisticatezza della comunicazione, se non segni che guidano velocissimamente l'interpretazione. La pubblicità ha proprio questo di interessante e stimolante. E studiate il modo di guidare l'interpretazione laddove il segno magari non la potrebbe. I giochi di parola, i giochi di immagine, tutta la nostra attività è un'attività di interpretazione. Perché quello non mi ha salutato? È un'attività di interpretazione che noi stiamo lavorando. Che cosa significa che mi ha detto altre interpretazioni? Pensate, siamo continuamente di fronte a problemi di interpretazione. I giuristi si occupano di questo, solo di questo. L'attività del giurista è esattamente questa, l'interpretazione. Interpretazione di cosa? Interpretazione di fatti e interpretazione di disposizioni. Una parte dell'attività di interpretazione riguarda i segni posti da disposizioni e quindi dalle fonti, una parte è interpretazione dei fatti, perché i fatti non esistono, i fatti accadono, ma se voglio farli raccontare alle 10 persone che l'hanno visto, sono 10 fatti diversi. Un grande film giapponese di Kurosawa, Rashomon, erano 4 persone che raccontavano lo stesso omicidio ed erano più o meno implicati in questo omicidio, e non si capiva quale fosse la storia non vera, ma più verosimile, perché ognuno raccontava dal suo punto di vista, e quel punto di vista era anche in qualche modo legato alla sua partecipazione di aver compiuto quell'atto pensando che era tutto un'interpretazione che loro davano agli eventi che stavano svolgendosi, e alla fine non si capiva quale fosse l'evento. I fatti processuali la verità processuale è appunto la verità che si forma nel dibattimento del fronte al giudice. E perché esiste il processo? Che è una struttura antichissima, quanto esiste, quanto è antico il mondo, e che è la struttura su cui la stessa scienza dura ha finito con appoggiarsi. Ma la filosofia della scienza ha portato a costruire la verità scientifica nelle forme del processo. Partesi antitesi, le costruzioni opposte. Nessuno ha la verità, il giudice non ha la verità. Il giudice si forma la convinzione di quale sia la verità più verosimile nel gioco della contrapposizione delle parti, ognuno porta la sua versione della verità, e il giudice da questo gioco, da un riscontro fattuale, dalle testimonianze, eccetera, cerca di capire qual è la ipotesi più verosimile e sta interpretando i fatti. Contemporaneamente deve interpretare le disposizioni. E questo è il suo lavoro. Ed è un lavoro di elevata difficoltà. Nel manuale vi ho portato un esempio che mi era capitato negli ultimi anni di università, che è un esempio divertente e anche interessante. Qui si entra nel supermercato, va nel reparto scelte voi quale e si infila un oggetto in tasca e poi schizzettando se ne va a casa. Siccome il tizio è scemo, non sa fare le cose bene, si fa criticare. Arriva il solito guardone, vigilante, e viene denunciato per furto. Ora, il fatto qual era? Tutto l'ha filmato. Tizio aveva preso l'orologio, lo ha messo in tasca e se ne andava alla cassa. Ma è un fatto questo. È ancora è un fatto apprezzabile giuridicamente. La difesa di Tizio aveva inventato, avvocato, una tesi difensiva che era fatto breccia del giudice di primo grado. E la tesi difensiva era questa. Per il diritto italiano, la compravendita si perfeziona con lo scambio delle volontà. Noi abbiamo questa frattura in Europa, per cui non abbiamo ancora un diritto privato europeo per questo, perché in Germania il contratto si perfeziona con lo scambio delle prestazioni. Io ti do i soldi, tu mi dai la cosa. In Italia no, in Italia, per tradizione romanistica, si sviluppa per scambio della volontà. Tu mi firmi il contratto, io firmo il contratto, in quel momento la cosa transita. Poi c'è l'obbligazione della vendita, per cui io ti devo consegnare, tu mi devi dare i soldi. Ma la proprietà transita con lo scambio della volontà. Come si scambia la volontà, diceva l'avvocato. Qua lo dice il codice civile, con il contratto, ma c'è una forma particolare che è l'offerta pubblica. Se io espongo la mia perte sulla bancarella, questa è la mia offerta contrattuale. Chi la prende, con l'intenzione di comprarla, vincola il contratto. In quel momento la cosa che ha preso non è più mia che la vendo, ma sua che l'ha acquistata. E quindi a questo punto sorgono le obbligazioni reciproche, lui mi deve dare il prezzo, io devo dare la garanzia e così via. Questo significa che se uno va al supermercato, vede un orologio, lo prende e se lo mette in tasca, non lo ha rubato, lo ha comprato. Per cui quell'orologio è suo e non più del proprietario del supermercato. Poi è chiaro che se lui cerca di tirarsela senza pagare, questo costituisce un illecito, è insolvenza fraudolenta, forse perfino può essere in qualche tipo di reato, ma non è furto, perché nessuno può rubare la cosa sua, e se lui l'ha presa e quella l'ha offerta al pubblico, ha comprato con lo scambio di volontà. Geniale, voi capite che questa ipotesi significava la distruzione della struttura di vendita dei supermercati, che magari sono una bella cosa, chi più avrebbe pagato le cose le merci da cassa, perché il furto, tra l'altro, è un reato grave, è un furto fatto magari con disprezzo anche aggravante, è perseguibile in ufficio, la ricchezza fraudolenta, no, al massimo vi pago la cassa e io dico, va bene, ve la pago, e una volta che ho pagato non sono più perseguibile di niente, capito? il pagamento diventa solo eventuale, io pago solo se mi fissicano, se non mi fissicano si è confuso, se non sono neanche l'altro. Sono un compratore che non ha assolto la sua obbligazione, inadempiente. Un compratore inadempiente è come se voi comprate una cosa, rate, e un bel giorno non pagate più la rate. Non è punto, no? Allora, vi racconto questo esempio per spiegarvi come la costruzione, in inglese interpretazione si dice costruzione, la costruzione del fatto sia frutto di interpretazione. Il fatto brutto non mi dice niente, è la qualificazione di quel fatto in categorie giuridiche che mi dice qualcosa. Io devo capire qual è il regime giuridico di quell'orologio nel transito dal banco alla cassa. E devo capire qual è il momento in cui si perfeziona il contratto. È dovuto intervenire la Cassazione con una sentenza che non mi pare un monumento di finezza giuridica, ma ha tanto buon senso, a dire no, no, nei supermarket il contratto si perfeziona nel momento del pagamento alla cassa, per cui finché la merce non arriva alla cassa, la merce è del supermercato. La motivazione giuridica a me non mi ha mai molto convinto. Non mi ha mai molto convinto, però com'è stata così, era benissimo, ha molto buon senso, ma c'è capito. Allora, questo ve l'ho raccontato per spiegarvi come il fatto di per sé non esiste. È un frutto di costruzione. È un frutto di costruzione che è in continua corrispondenza con l'altro problema, quello dell'interpretazione della norma. Perché la norma che mi dice che cos'è una compravendita e che cos'è invece un furto. E quindi io costruendo, interpretando il fatto, devo usare delle categorie che mi aiutino a qualificare quel fatto sotto forme giuridiche. E questo è il lavoro dell'interpretazione. È il lavoro dell'interprete. Scegliere il significato è il momento in cui si staccano le due cose. Ma adesso possiamo caricarlo di significato, che ritengo, questa biforcazione, perché qui passa una delle grandi divisioni, anzi la massima divisione, dei poteri. Quando si parla di divisione dei poteri, qualcuno sicuramente me ne ha accennato, si passa essenzialmente da legis latio e legis executio. Legislazione, potere legislativo, esecuzione, potere esecutivo. Locke, John Locke, che è stato il primo moderno a teorizzare la divisione dei poteri, si fermava a questi due. E diceva, il potere è, da un lato, porre regole generali astratte, legislazione, dall'altro eseguirle. E per eseguirle può essere in via amministrativa o di fronte al giudice giurisdizionale. In inglese non si è sempre fatto molta confusione tra questi due sistemi, perché loro sono un sistema di origine ancora antiche, dove l'ostacolo tra il giudice e l'amministrazione non è mai stato così radicale, per noi è assolutamente radicale. Ma a me interessa contrapporre legislatio e legis executio, proprio perché la legislatio è un'opera che riguarda i segni, passa per documenti che contengono segni. Questo può fare il legislatore. La legge senza funzio riguarda invece il significato, riguarda l'interpretazione. E sono due mestieri diversi, e sono due poteri diversi che hanno modalità e legittimazione e giustificazione completamente diverse. Nella nostra cultura occidentale la legislazione è compito precipuo, principale del Parlamento, la interpretazione e l'applicazione del diritto è compito precipuo, prevalente dei giudici. Stiamo parlando di due poteri dello Stato, il legislativo e il potere giudiziario. Atto. Il Parlamento fa atti legislativi. E l'atto, diceva, è espressione di volontà. Quando il Parlamento legifera, esprime volontà, è un atto di volontà politica, non un atto di ragione. Non si può dire che una legge sia vera o falsa. Nessuno si pone a dire che una legge è vera o falsa. Può essere che dica che è stupida o non stupida, difficilmente dice che è intelligente. Può essere sbagliata nel senso di inopportuno. È una questione di attrezzamento dell'opportunità di un atto di volontà. Ma il Parlamento ha questa caratteristica, che può tradurre la sua volontà politica, in regole, in segni, in disposizioni. Nella nostra cultura la volontà politica è di per sé arbitraria, non c'è un modo per dire quello che vuoi è vero e falso. Se io preferisco andare in montagna invece che in mare, non è che sbaglio e compio una scelta falsa. Uno può dire, a me non piace, se preferisco andare in mare, invece andare in montagna. A me piace dover fare tutti e due, devo dire la verità e non si è stata fuori. Capito? Allora, è una questione di scelta. E quello che sceglie il Parlamento non è giudicabile come formula matematica, ma solo con un giudizio sull'opportunità. Infatti il Parlamento viene eletto. Viene eletto in base a supposti programmi politici o supposte simpatie politiche, si eleggono i nostri rappresentanti perché i rappresentanti poi esprimeranno la loro volontà in nostro nome, in base alla forza di rappresentanza, cioè dicendo che lo stanno facendo per il nostro bene. Ci stanno rappresentando. E noi eleggiamo dei signori, non perché siamo degli esperti della materia, perché sono persone che sa quello che fa, eccetera, ma perché tendenzialmente abbiamo un processo, so che parlo degli italiani che hanno solo difficoltà, credo, di identificazione con queste persone. Evidentemente qualcuno si identifica, che sono io con Bondi, mamma mia, la lunga lista, ma il primo della lista è Bondi. E il signor Bondi, forte dell'estimazione che gli abbiamo dato per il voto, va in Parlamento ed esprime la sua volontà, veramente se ne è quella del caso, non fa lo stesso. Okay. Ed è lì per quello, si vota. Se fosse una scelta giusta o sbagliata non si voterebbe, e invece si vota perché non c'è una verità su questo, è una questione di scelta. Facciamo il ponte su Messina, sulla strada di Messina, non è che sia giusto, vero o sbagliato, è opportuno o non opportuno, c'è un bel dibattito su questo, è una questione di scelta, i rappresentanti vengono eletti per compiere queste scelte. Dopodiché queste scelte sono giudicati dai stessi elettori. Dopo 5 anni gli elettori vanno alle urne e dovrebbero ricordarsi di quanto hanno subito in quei 5 anni e quanto hanno ricevuto in quei 5 anni e comportarsi conseguentemente. E invece spesso si convocano come cabrones, come dicono in Spagna, e di conseguenza restano governati piuttosto marino. Ma questo è il circuito democratico, l'unico che noi nella nostra cultura occidentale siamo riusciti a inventare. Il circuito della rappresentanza, della volontà politica, della responsabilità politica e del voto. Vedete che abbiamo creato nel mondo della disposizione, del disporre della volontà politica, della legislazione, un altro bel circuito, voto, mi piacerebbe fare una cosa che abbia un senso, voto, rappresentanza, volontà, responsabilità. Voto. Abbiamo costruito un altro bel andamento circolare, che parte dal voto, dalla legittimazione del potere, il potere che decide, che porta la responsabilità della decisione e torna il voto che dovrebbe far valere la responsabilità. Mi sei piaciuto o non mi sei piaciuto? Il mondo dei significati, della legis executio, dell'interpretazione, e quindi della norma, è un mondo completamente diverso. La norma, nel linguaggio rigoroso, è diversa a disposizione, perché a disposizione è ancora il documento. La norma è il suo significato. Se la disposizione dice non desiderare la donna ad altri, non avete mai capito voi questo comandamento? No. Comunque è scritto. Come si interpreta? La donna può desiderare l'uomo ad altri oppure no? Non è problema, signor Rabbino, mi dica lei, cosa ne pensa? Fate che la donna non può desiderare perché è illegittimo, illecito, se mai adesso, solo l'uomo può desiderare, perché l'uomo è cacciatore, capite? Ecco. Il problema è un problema di interpretazione. Il problema è un problema di sottile interpretazione già su questo. E poi desiderare in che senso? Perché cosa vuol dire desiderare? Vorrei tanto che restasse vedova, ma non faccio nulla per farla diventare vedova. Posso desiderare questa cosa o sono in peccato mortale? Chi è che me lo dice? Non me lo dice la disposizione. La disposizione è scritta lì, in paritura. Non desiderare la donna ad altri, punto. Ok? Mentre l'interpretazione è un'interpretazione che deve rispondere alle domande, alle infinite domande della gente, sul significato che ha quella disposizione per il proprio specifico rapporto. E quindi questa opera di interpretazione è un'opera incessante, infinita, spesso sorprendente della vita. E di conseguenza il compito dell'interprete è continuamente riscrivere i significati di quella disposizione in relazione ai problemi che si pongono. Vi faccio un esempio come ne vado. Un esempio che mi piace tantissimo perché è mastodonticamente evidente. Legislazione sociale italiana. La mamma partorisce e lo Stato benevole dice questa è la casa. Non solo, ma con l'autore del lavoro puoi assentarti per dei permessi giornalieri per l'allattamento. È un diritto che è un diritto sociale legato alla funzione sociale della maternità, alla protezione della famiglia e bla 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 bla. Esiste un principio di uguaglianza. Dice l'articolo 3 della Costituzione, sono vietate le discriminazioni basate sul sesso. Allora, perché deve stare a casa la donna e non invece il padre? Nessuno l'ha mai posto in questi termini, perché tutti hanno pensato che se fossero andati alla Corte Costituzionale dicendo voglio allattare io il figlio e non la mamma, la Corte Costituzionale diceva dove l'ha mai detto un attimo che verifichiamo. Ci sono alcune cose che non hanno bisogno di spiegazione, perché la madre partorisca è uno dei pochi privilegi della madre che l'uomo non ha mai cercato di toglierlo. Tuo, partorisci pure tu. A me basta concepire. E nessuno ha obiettato che quella legge, quella disposizione, avesse un significato del tutto compatibile con il principio di uguaglianza, finché non è arrivato un caso un po' paradossale, ortodosso, paradosso, cioè un caso che stava fuori dall'ortodossia, da quella che la via maestra. Il legislatore fotografa la realtà comune, di solito sono le mamme a partorire e a allattare. Ma se la mamma è in carcere, chi allatta il bambino? E chi sta a casa nei primi 2 anni per far decidere il bambino e la mamma? È in carcere. E allora perché negare questo diritto al padre? Primo paradosso. Dopodiché la madre che sta male, o è anche morta. Secondo paradosso. Il terzo è più esclusivo, il figlio adottivo. Il fatto di adottare un figlio non comporta nessuna trasformazione ormonale e glandolare della madre. Per cui il bambino adottivo gli caccia il biberon e chi glielo cacci? Il padre, la madre, lo zio, il portinaio, il portiere o il vicino di casa o l'amico di famiglia è la stessa cosa. A questo punto di vista voi capite che quello schema mentale, quella disposizione creata dal legislatore per la via maestra, per la generalità dei casi, il quod plurunque accidit, dice la Corte, ciò che accade comunemente, non vale più per alcuni casi che sono un po' fuori, un po' marginali, un po' paradossali. E questi casi vanno interpretati e la disposizione va interpretata. Va interpretata per dare risposta a questi casi. Capite? Il processo di interpretazione è come porta lontano, è come se un processo costante, continuo, infinito, perché infiniti sono i casi della vita. E c'è sempre qualche nuovo caso che chiede di avere una norma che lo regoli, e la disposizione su cui si fonda quella norma è soggetto di questa interpretazione. Chi interpreta non viene eletto. Chi interpreta solo in America viene eletto, con delle conseguenze che non, nessuno invidia, in alcuni stati americani. Chi interprete è un giurista. Si dice è il giudice. È il giudice, certo. È l'avvocato che discute di fronte al giudice. È la dottrina che critica e discute le sentenze. È una comunità di giuristi che lavora sul mondo dell'interpretazione. E questi giuristi non sono soggetti eletti per il semplice fatto che non esprimono la loro volontà. L'interpretazione è un compito di ragione. È giudicabile in termini di vero e falso. Se io dico il comandamento non desiderare la donna ad altri non si applica alle donne, ai gay, uno può dire, ma tu sei scemo, sbagli, la tua interpretazione è sbagliata, perché dove la Bibbia usa la parola uomo e donna, significa che parla di comunque di entrambi. Non so se c'è vero, non importa niente, però io posso dare delle, esprimere delle affermazioni sul significato di queste parole che sono contestabili in termini di falso o vero, di vero e falso. Capite? E quindi chi è chiamato alla legge executio, a interpretare le disposizioni, a produrre le norme, a ricavare quelle regole che si aprono nel caso concreto, è un soggetto che non esprime volontà, sue scelte personali, ma deve deontologicamente motivare i suoi passaggi e dimostrare che i suoi passaggi sono veri, attendibili, corretti, privi di sbaglio. E questi suoi sbagli possono essere rilevati, perché infatti la sentenza del giudice può essere cassata in appello, si può ricorrere in Cassazione, la sentenza è commentata, sulle riviste giuridiche escono note di fuoco, sono che il giudice ha sbagliato perché ha dimenticato che si ragiona in termini di vero e falso, c'è una comunità intorno che ragiona sulla capacità che ha avuto il giudice di trarre quel significato da quel segno. Non si diventa giudice per concorso, ma per elezione, ma per concorso. Il concorso dovrebbe dimostrare la preparazione tecnica del giudice. E ogni sentenza va motivata, ampiamente motivata, per portare le ragioni a favore della serietà, della verità di quelle motivazioni. Le leggi non sono motivate. Il legislatore vuole, si sveglia la mattina e dice oggi voglio fare una legge sul pomodoro San Martano, e allora poi sarà verde. E tutti dicono, ma tu sei scemo, quella legge non ha nessun significato, la pagherai. Ma lui la passa. Il giudice no, il giudice è un tecnico. Il giudice è un tecnico, è il giudice che svolge un'interpretazione intellettuale verificabile. La domanda è, si può percentualizzare la distinzione tra disposizione e norma in termini di disposizione piccola a significato e grande? La risposta è no. Sono due cose completamente diverse. Le immagini, quante milioni di volte è stata interpretata qualsiasi comandamento dei 10 comandamenti? milioni di volte, in tutte le lingue, in tutti i contesti, a parte che poi c'è l'interpretazione cattolica, protestante delle varie sette, quella ebraica e così via. L'interpretazione è un'attività dello spirito. Nei testi, l'attività è la stessa che si applica a una sonata di Dante oppure a una sonata di Beethoven. Quante milioni di interpretazioni esistono di Dante o di Beethoven? Le disposizioni è lo stesso.